Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, oggi continueremo a parlare sul secondo libro, la seconda lettera che Paolo ha scritto a Timoteo. E Paolo arriva subito a un punto importante per quanto riguarda le difficoltà che Timoteo sta incontrando. Capita spesso che nella vita di ogni credente, di ogni persona che è nel ministero o a servizio a tempo pieno o anche sta solo svolgendo un ministero all'interno di una chiesa, di trovarsi scoraggiato, di affrontare un momento di scoraggiamento. Però in realtà quello che Paolo dirà si può applicare benissimo anche allo scoraggiamento che ognuno di noi può avere nella vita quotidiana. E poi Paolo cercherà di dare una soluzione allo scoraggiamento di Timoteo. Per capire un po' perché Timoteo sta affrontando delle difficoltà o perché si trova in una situazione di scoraggiamento, dobbiamo un po' cercare di costruire il contesto in cui Timoteo si trova. La prima cosa che dobbiamo sapere è che per il compito che Timoteo viene chiamato a svolgere, egli si trova ad Efeso, come sappiamo, ed ha ricevuto un incarico, quello di formare degli anziani. Ma non solo, è anche quello di sorvegliare nella Chiesa gli attacchi da parte soprattutto dei giudei, perché Paolo si è trovato ad affrontare i giudei proprio ad Efeso e gli dice proprio di fare attenzione alle varie dottrine che possono capitare, ma anche di non immischiarsi in genealogie senza fine che potrebbero solo distogliere dal messaggio del Vangelo. E anche addirittura in prima Timoteo 4.1 dice: stai attento anche a dottrine che possono venire da dottrine di demoni. Quindi, perché proprio ad Efeso Paolo si è dovuto scontrare con quelli che era la dea Diana, che professavano questa religione, di questa dea pagana. Infatti in Atti 19 lo troviamo scritto, perché una grossa persecuzione aveva colto Paolo mentre si trovava ad Efeso, proprio a causa di questi personaggi. Quindi, come vediamo, ci sono un po' di attacchi, diciamo, interni ed esterni. Poi dobbiamo dire di Paolo, di Timoteo, no? Timoteo aveva una grande capacità anche di insegnamento, e questo gli veniva riconosciuto. Gli veniva riconosciuto dagli anziani in 1 Timoteo 4.14, ma poi viene ribadito anche da Paolo in 2 Timoteo 4.5, anzi lo esorta a rinnovare il ministero per cui è stato chiamato. E sempre nell'ambito del contesto in cui Timoteo sta operando, troviamo che viene a sapere, comunque che sa, di quello che è successo a Paolo, perché Paolo lascia, nella Bibbia la chiamiamo Asia, l'attuale Turchia, e viene accusato a Gerusalemme di aver profanato il Tempio di Gerusalemme, perché aveva introdotto un certo Trofimo di Efeso all'interno del Tempio, il che non era vero, perché Paolo era rispettoso della cultura giudaica, anche delle leggi giudaiche, non potevano, dei non ebrei entrare nel Tempio di Gerusalemme. Questo poi che cosa farà? Porterà a una grossa discussione, delle grosse accuse, a cui Paolo si appellerà a Cesare, e che cosa succederà? Verrà mandato a Roma, perché si appella a Cesare, e da quella, e presumibilmente Paolo da Roma scrive quest'ultima lettera, che è un po' un testamento tra padre e figlio, padre spirituale e figlio spirituale, tra Paolo e Timoteo. Paolo conosce tutto questo, vede tutto, scusate, Timoteo vede tutto questo. Paolo, Timoteo all'interno di questa situazione, sta facendo una città difficile, una chiesa bella complicata, con difficoltà interne ed esterne, persecuzioni interne ed esterne, e viene a sapere di Paolo che è così perseguitato dai greci, viene portato a Roma, cioè gli scrive da Roma, e a un certo punto dice, ma perché? Perché tutta questa cosa? È un po' pressioni di dentro, pressioni di fuori, pressioni a destra a manca. Quando ci troviamo in una situazione del genere, immagino anche nelle nostre vite quotidiane, a volte ti viene da dire, ma perché tutta questa cosa? Dobbiamo cominciare a mettere dei puntini sulle i. Chi vuole lavorare nel campo del Signore, chi lavora nel campo del Signore, sa una cosa certa, che prima o poi la persecuzione, le difficoltà avverranno. Dobbiamo, e Paolo glielo fa capire senza neanche mezzi termini. Però il problema resta, e Timoteo si trova in questa situazione e si comincia a dire, ma sto facendo la cosa giusta? Mi trovo nel posto giusto? Perché Timoteo non era di Efeso, era di un'altra città, sempre dell'attuale Turchia. E questa è la volontà di Dio per me? Sono domande che a volte possono rincorrere nella nostra mente, anche come credenti. Sono domande che noi possiamo farci in una situazione particolare della nostra vita. Alla fine la fede in Cristo e l'opera del Signore viene messa in discussione. Lo facciamo, però alla fine ci chiediamo, ma che sto facendo? Ma dove sto andando con la mia vita? Che cosa sta succedendo? E allora Paolo cerca di incoraggiare Timoteo a non mollare. E vediamo da secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 6, se cortesemente vogliamo proiettarlo, se vogliamo aprire le nostre Bibbie, Paolo incomincia a scrivere e a dire delle cose molto importanti e pesanti. La prima cosa dice, capitolo 1, versetto 6, per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono che è in te mediante l'imposizione delle mani. Voglio subito chiarire delle cose. La parola usata qui come dono non è il dono della grazia, non è il dono della salvezza. Okay? La parola usata che ha una parola particolare per quello. Ma il dono usato qui, la parola usata qui in greco è carisma. Che cos'è il carisma? Non siamo, no? Cioè una persona carismatica, una persona con situazioni con un, diciamo, con qualcosa di particolare. Ed è proprio questo, una capacità particolare che Timoteo ha. E Paolo gli dice di ravvivare, di ricordare, no? Di ricordare quello che per la quale è stato mandato lì. Ricordati, ravviva il tuo dono. Il dono che Dio ti ha dato, ma non solo che Dio ti ha dato, anche gli è stato riconosciuto dalle persone, dagli anziani, scusate. Perché Paolo ha ricevuto l'imposizione delle mani da parte degli anziani. Quando si imponevano le mani? Nella Bibbia abbiamo tre grandi aspetti di quando si venivano imposte le mani su qualcuno. La prima lo troviamo nei vari miracoli che faceva Gesù. Gesù imponeva le mani per dare guarigioni, ma lo faceva Gesù. Il secondo era per quando si riceveva un mandato di servizio. E lo troviamo soprattutto in Atti 3.6 e in Atti 13.3, e quando addirittura in Atti 19.1.6 Paolo impone le mani proprio ad Efeso dicendo con quale battesimo siete stati battezzati, dice no, noi il battesimo di Giovanni, e questo, non avete conosciuto il battesimo dello Spirito Santo, loro dice noi non sappiamo nemmeno che cosa sia il battesimo dello Spirito Santo, e quindi Paolo impone loro le mani come testimonianza del dono di salvezza che avevano ricevuto. E quindi dice, guarda, tu hai ricevuto un dono da parte di Dio, hai un mandato da parte di Dio, gli anziani te l'hanno riconosciuto, ravvivalo, porta avanti il compito che ti è stato affidato, perché a questo sei stato chiamato. E infatti dice, guarda che Dio, versetto 7, dice, infatti Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. E anche qui Paolo cerca ancora di rafforzare il ragionamento, di rafforzare l'incoraggiamento che fa a Timoteo. E gli dice, Timoteo, guarda che tu non devi aver paura. Non ti devono spaventare le cose che stanno succedendo attorno a te, né le tante voci che tu senti attorno a te, le difficoltà che stai riscontrando, perché Dio non ti ha dato uno spirito di paura, di timidezza. Anzi, di forza, di amore e di autocontrollo. E sono tre cose che vediamo che investono tutta la persona di Timoteo. Ma anche la nostra, sostanzialmente. Dice, di forza. È bella questa parola in greco, mi sono andato a vedere un po' il greco, non sono un gran studioso, ma ogni tanto mi piace spulciare. E la parola che troviamo qui è dinamo. È proprio quella, la dinamo, se la va a ricordare, chi ha la mia età, che si attaccava vicino alla bicicletta dove pedalare per produrre luce, no, ad oggi si attacca le batterie, ma è quella la parola. Cioè Dio ti ha dato proprio la potenza, ed è viene ripetuto anche in Atti 1:8, lo dice Gesù stesso. Atti 1:8 dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà. E lo Spirito di Dio proprio ci fornisce questa potenza di cui abbiamo bisogno all'interno dell'opera, della sua opera, ma anche di amore. E anche qui è bello la parola amore, perché la parola usata è agape, è quella stessa parola che troviamo in Giovanni 3:16. Il Dio ha tanto amato il mondo, cioè noi siamo forniti dello stesso amore che ha portato Gesù in croce, che ha portato Gesù a morire per me e per te. Lo Spirito Santo ci fornisce veramente anche di questo, e poi di autocontrollo. E la parola utilizzata qui non è quella che troviamo per diciamo quale frutto dello Spirito Santo, no, è un'altra parola, non la saprei nemmeno pronunciare, però me la sono andata a studiare e significa proprio una mente saggia. Cioè lo Spirito Santo ci fornisce la forza necessaria, l'amore necessario secondo il volere di Dio, ma anche una capacità, una saggezza necessaria, idonea ad affrontare situazioni particolari, situazioni difficili, situazioni in cui veramente a volte ti viene a dire, ma io perché sto qui? Ma che ci sto facendo? Ma perché, Signore, tutto questo? E come vedete tutto questo coinvolge l'anima, lo spirito con la potenza, la forza, l'anima con l'amore e l'autocontrollo con il corpo. Dio ti fornisce, ci fornisce di tutto quello che abbiamo bisogno. Quando abbiamo ricevuto, nelle nostre vite, abbiamo ricevuto quel dono dello Spirito Santo. E allora, ovviamente, dobbiamo fare delle considerazioni. Posso io oggi dire, ah, ma io non sono capace? E no, perché se diciamo questo, contraddiciamo quello che fino adesso abbiamo detto. Ah, no, io faccio solo il ministero mio e mi fermo lì. No, perché è veramente complicato, perché in a Timoteo abbiamo visto che cosa? Che lui aveva sì un dono particolare e la Chiesa glielo aveva riconosciuto, che era il dono dell'insegnamento, ma anche, vedremo più là, Paolo gli dice proprio di ravvivare anche, di riprendere l'esercizio di evangelista, di riprendere proprio quella missione di evangelista. Quindi ti riconosciamo una grossa capacità di insegnamento, ma devi fare anche questo. E alla fine, quando lo lascia ad Efeso, non lo lascia come evangelista, né lo lascia come insegnante, ma lo lascia per rimanere, no, per fondare una chiesa e per costituire degli anziani. Allora, il dono che lui ha, vediamo, serve a tante cose. Non serve solo, ho fatto il mio, ore 8:15 inizio il lavoro, ore 13, signori, vi lascio, la penna casca. Non funziona così. Non è così per chi vuole lavorare nel campo del Signore. A volte sei chiamato, a volte sono chiamato, a volte siamo chiamati a fare anche quello che magari non siamo portati, oppure magari non ci va, oppure magari Sì, lo fai, però il Signore ti sta chiamando, perché è il Signore che ti sta chiamando. Non è la Chiesa, non è Giulio, non sono gli anziani. È il Signore che ci sta chiamando al suo servizio. E Paolo cerca ancora di incoraggiare Paolo. Paolo cerca ancora di incoraggiare Timoteo, in che modo? Perché le difficoltà possono essere tante e veramente le paure, le circostanze possono veramente scoraggiare. Al versetto 9 lui continua, dice di non avere vergogna. Non avere vergogna, non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Paolo sta dicendo a Timoteo in che modo lui deve farsi sorreggere, su che cosa lui deve appoggiarsi. E su che cosa deve appoggiarsi? Sull'opera? Su qualcosa di particolare? No. Sulla testimonianza di Cristo. Sulla testimonianza del nostro Signore. Dice, non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me il suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto da questa potenza di Dio. Sorretto da Dio stesso, che ci ha fornito di tutto. Vedete, per Paolo questa cosa è un po' difficile da accettare, da buttare giù, perché? Perché la situazione in cui storicamente lui sta vivendo è una situazione un po' difficile. Dobbiamo sempre fare un po' il quadro storico per capire che cosa sta succedendo, perché la storia del Vangelo non è che la storia umana non è che esclude la storia del Vangelo. I Romani quando conquistavano delle regioni, quando conquistavano dei territori, non è che imponevano la loro romanità, assolutamente no. Che dicevano? Basta che tu paghi le tasse, basta che tu non dai problemi in termini di ribellioni, non dai problemi in termini di guerriglia, vivi felice e tranquillo. Tanto è vero che negli affari religiosi neanche c'entravano. Quando portavano Gesù davanti a Pilato che cosa disse? Vi ricordate? Ma queste sono cose fatti vostri, sono fatti religiosi vostri, ma che mi importa a me? Avete il vostro tribunale, giudicate le cose della vostra religione secondo il vostro tribunale, vedete da voi. Pilato non ci voleva nemmeno entrare in questa situazione. Allora che cosa fanno? Gli dicono no, ma lui si dice di essere re dei giudei e chi si fa re è nemico di Cesare. E quindi ripigliano e cercano di buttare Pilato in questa questione. Che modo lo sa questo? E dice, com'è possibile che noi stiamo vivendo una persecuzione del genere? Com'è possibile stare in una situazione del genere quando i romani ci assicurano tutta la libertà religiosa possibile e immaginabile per chiunque? Paolo avvisa Timoteo che questa è una battaglia. Dobbiamo essere sorretti dalla potenza di Dio. Perché questa non è una battaglia fatta di sangue e carne, come dice la scrittura, ma questa battaglia è contro i principati, potenze e dominatori di questo mondo di tenebre. Efesini 6:12. Ed è piaciuto a Dio proclamare questa potenza attraverso la pazzia della predicazione. 1 Corinzi 1:21. Ma lo sta dicendo sostanzialmente, guarda, affidati, appoggiati proprio sulla testimonianza del nostro Signore Gesù e fatti sorreggere da quella potenza. Perché non ti immaginare che questa sia una battaglia così, dove il nemico è chiaro, il nemico è nascosto, il nemico si nasconde dietro anche la libertà religiosa, la finta libertà religiosa. Ecco, per cui Non ti scoraggiare, continua a predicare, continua a insegnare, continua, ricordati ancora della bella testimonianza stata predicata che già hai dato tu, ricordati ancora di quello in cui tu hai creduto. E Paolo continua, versetto 9. Qual è questa potenza, qual è questa testimonianza sulla quale noi dobbiamo appoggiarci totalmente? Versetto 9 dice, egli, Gesù, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, no, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Paolo sta incoraggiando Timoteo a ricordarsi in chi ha creduto e come siamo stati salvati. Paolo sta incoraggiando Timoteo ad avere, ad mettere tutta la sua fede ancora una volta in Cristo Gesù, perché siamo stati salvati per grazia, mediante un piano di salvezza che è stato preparato fin dai tempi antichi. Era nel piano di Dio portare Gesù sulla terra e darci questo dono di salvezza. Versetto 10 continua. Questa salvezza che è stata ora manifesta con l'apparizione del nostro Salvatore Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Questo piano di salvezza si è concretizzato con l'apparizione di Cristo, ma non solo, si è concretizzato con la sua apparizione, con la sua morte, con la sua risurrezione, con la sua ascensione al cielo, e oggi Cristo siede alla destra del Padre. Ha distrutto la morte, ci ha dato una certezza della salvezza. La morte non ha più potere in coloro che credono. E su questa certezza, su questa fede, su questa certezza, su questa testimonianza, Paolo continua a lavorare per l'impegno con cui si è stato chiamato. Ed in vista del quale, dice, finisce, cioè con, io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Ancora una volta Paolo mette in evidenza un fatto, che lui ha diverse funzioni. E quella testimonianza di Cristo, quel dono di salvezza che abbiamo ricevuto, a questo motivo lui è stato anche chiamato. Paolo sta dicendo sostanzialmente, guarda che proprio grazie a quella testimonianza, grazie a quel dono, grazie a quella potenza, io sono anche stato chiamato ad un servizio. Non ci può essere salvezza se non c'è anche servizio, e viceversa. Il servizio non funziona se non c'è la salvezza. Perché? Perché se io non sono salvato per grazia, che cosa vado a predicare? Me stesso? Qual è il nostro obiettivo? Proprio annunciare il Vangelo della salvezza, di quella grazia immeritata che abbiamo ricevuto. Bene, ma se ci mettiamo e quindi dobbiamo operare, dobbiamo lavorare per quella salvezza, per la proclamazione di quella salvezza, ma se ci mettiamo solo a fare opere e non a predicare il Vangelo, che cosa succede? Attività sociale. Andiamo in giro a fare buone opere, bello, a portare i ragazzi al planetario, ottimo. Ma non è l'obiettivo portare i ragazzi al planetario. L'obiettivo è far riconoscere a loro che Dio ha dato delle promesse, come abbiamo sentito, e queste promesse sono state mantenute e sono tutte sì in Gesù. Amen. E quello è il nostro obiettivo. Perché altrimenti siamo un'attività sociale come qualsiasi altro, chiunque altro. Anzi, forse lo sapranno fare pure meglio di noi, no? Forse lo sapranno fare pure meglio di noi. E alla fine Paolo arriva a scrivere un'altra cosa molto importante, molto forte, per incoraggiare Timoteo. Versetto 12. E anche per questo motivo che soffro queste cose, non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. E sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Paolo sta ancora una volta ribadendo a Timoteo la centralità di Cristo. Cristo è al centro della sua salvezza e della sua fede. Come anche ora, oggi, Cristo deve essere il centro della nostra salvezza e della nostra fede. Perché Paolo dice a Timoteo una frase tanto semplice quanto lapidaria: io so in chi ho creduto. Paolo non è andato a correre dietro a vaneggiamenti vari o a discorsi o a favole. Paolo ha toccato con mano il Vangelo. Perché Paolo, ricordiamoci una cosa, era ai piedi di Gamaliele quando Pietro e gli apostoli gli veniva vietato di predicare per Gesù. Paolo era lì quando Stefano fu martirizzato e fu ucciso e fu lapidato. Paolo era lì in tante situazioni. Paolo è un contemporaneo di Gesù. E se non altro è comunque un osservatore storico, esterno ai fatti che troviamo scritti in Luca. Non viene citato, ma è contemporaneo. E ha visto tutto quello che doveva vedere. Ma soprattutto Paolo era lì, quando sulla via per Damasco fu chiamato da Dio. Timoteo, io non sono andato dietro a favole. Timoteo, io non ti ho trasmesso le mie conoscenze, la mia fede, perché qualcuno me l'ha raccontato. Timoteo, io l'ho vissuto in prima persona e la schiena mi brucia ancora. Le frustate che ho preso mi bruciano ancora. Le bastonate che ho preso mi bruciano ancora. Io ho subito, ho visto, ho creduto. Io so in chi ho creduto. Io so in chi ho creduto. Ecco perché sono araldo, apostolo e dottore. Se c'è una salvezza, se c'è un invito, una chiamata, di conseguenza c'è anche una chiamata a servizio. Le due cose non possono essere distinte, non possono andare in modo diverso, per strade diverse. Se c'è una chiamata a salvezza, c'è una chiamata a servizio. E Paolo questo lo sta dicendo molto chiaramente. Questa stessa domanda oggi ce la dobbiamo fare a noi, anche la devo fare io a me stesso. Ma io, in chi ho creduto? Io ho capito, ho realizzato la grandezza e l'importanza del dono della salvezza quando ho creduto in Gesù Cristo. Ho capito che quando ci sta una chiamata, la chiamata di Dio a salvezza, c'è stata anche inesorabilmente una chiamata a servizio. C'è un bellissimo scritto di che ogni tanto mi ripete mia suocera, di Maria Teresa Stendrich. Ma se il servo non serve, a che serve? Maria Teresa ripeteva spesso questa frase, o almeno me la riporta mia suocera. Ma se il servo non serve, a che serve? Siamo stati chiamati come servi, siamo stati chiamati a essere servi di Cristo. Bene, ok, e Paolo ci dice, bravi, ma ci sta un servizio da come? C'è un servizio a cui ognuno di noi siamo stati chiamati. Mi sono chiare le implicazioni del dono della grazia? Mi sono chiare le implicazioni della salvezza? Perché se non mi sono chiare, allora fermi, facciamo qualche passettino indietro e cerchiamo di chiarirle. Non possiamo allontanare le due cose. Le due cose vanno insieme. Se la mia fede, le radici che della mia fede sono in Cristo Gesù, allora ho la forza di sopportare, come abbiamo visto, ogni cosa, la forza di sopportare ogni avversità spirituale, carnale. E questo vale anche nella vita quotidiana, in tutti i giorni. E non mi vergognerò del Vangelo, come dice, anzi, ne sarò fiero. non mi vergognerò della potenza di Dio, cioè ne sarò fiero di quello che Lui ha fatto per me. E in Romani 1,16 c'è scritta una cosa, infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, giudeo prima e poi greco. Quindi, come vedete, noi abbiamo ricevuto tutto quello che è necessario per portare avanti veramente il messaggio della salvezza. Perché il messaggio della salvezza in Cristo Gesù è completo ed serve solo proprio per la salvezza di chi ha creduto. Ma non, e se non bastasse, anche Giacomo rincara la dose, Giacomo capitolo 2, versetto 18, dice: al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere. Se ci riesci, ci sarebbe da includere. No, questo non è scritturale, ce l'ho aggiunto io. Se ci riesci a mostrare la tua fede senza le opere, fammelo vedere. Ma mostrami la tua fede senza le opere. Dall'altra parte dice anche, e concludo, dice, ed io con le mie opere ti dimostrerò la mia fede. Allora, a cosa servono le opere, il servizio, il mandato che ci è stato dato? A dimostrare in chi abbiamo ricevuto, abbiamo messo la nostra fede, scusate. Le opere servono a questo, a dimostrare dove è la mia fede. Le opere non servono alla salvezza, abbiamo letto prima. Le opere non, assolutamente non ti danno nessun merito, anzi, ti dà dei demeriti, ti toglie. Ma le opere servono a dimostrare effettivamente dove, in cosa tu hai creduto. E Paolo sta incoraggiando Timoteo a perseguire l'obiettivo finale, che è quello di evangelizzare, che è quello di costituire una chiesa, di formare degli anziani, di insegnare in tutte queste difficoltà. Perché da queste difficoltà si vedrà veramente la tua fede, di che pasta è fatta. Timoteo, io so in chi io ho creduto e non mi tiro indietro, perché ho dimostrato con le opere la mia fede, ho dimostrato con esse veramente in chi ho creduto. Amen. Signore Padre, vogliamo ringraziarti e lodarti veramente per questo messaggio, per questo incoraggiamento che Paolo ha dato a Timoteo, anche molto crudo e a volte pesante nonostante le difficoltà. Ma oggi io sono qui a chiedermi io in che cosa ho creduto, io in chi ho creduto e soprattutto se mi sono chiare le implicazioni. Ti ringraziamo per questo, Padre, che possa risuonare veramente nella nostra mente queste parole di Paolo. Amen. Posso chiedere solo un'ultima cosa ai musicisti? Il primo canto, possiamo rifarlo? Non è una... Quando l'ho visto questo... Possiamo rifare il primo canto?